помнишь, как оно бывало? Все горело, все светилось, утром солнце как вставало, тогда ночи не садилось. А когда оно садилось, ты звонила мне и пела: приходи, мол, сделай милость, расскажи, что солнце село. И бежал я, спотыкаясь, и хмелел от поцелуя, и обратно брел, шатаясь, напевая аллилуйя, шел к приятелю и другу с корабля на бал из бала.
Ti ricordi com'è andata? Il mattino si è incantato, mentre brucia il sole nuoto, e solo a sera è tramontato. E poi quando tramontava mi dicevi: corri presto, del tramonto che incantava tu raccontami un po' il resto. Io che corro, salto in ciampo, e di baci e quanta gioia mi ubriacavo senza scampo, e cantando un alleluia da un amico via di corsa, da un dovere ad una festa, me ne andavo o viceversa con un cerchio nella testa, disfacendosi in secondi come fuochi artificiali si colorano altri mondi di zigane temporali, e di cerchi di una danza senza infamia e senza lode, che nel chiuso di una stanza cerchio a cerchio se ne esplode, ed il tempo sputa in faccia l'urlo nero della noia come un gesto che la scaccia. Io cantavo un alleluia, però il vento tormentava la bufera scatenata, la mia vita lì restava che oramai s'era spezzata. Quando arrivi al non ritorno tutto, sai, ti crolla addosso, però mi guardavo attorno e fermarmi ora non posso, stretto dentro ad una tenaglia con un rantolo un po' sordo mi cantavo un alleluia che oramai era un ricordo. Le correnti universali e di flussi onnipotenti che trascinano i mortali per le strade e per i tempi, affogato per il mare, ritornando su ogni passo di un assurdo zigzagare per cadere ancor più in basso. Così è stato fino ad ora, oltre l'ultimo rimpianto, esiliato dall'aurora, ma ricordo un po' il tuo canto, e nell'infernale giro verso la mia zona morta, che il mio ultimo respiro mi riporti alla tua porta, alla fonte originale della gioia e della pena. Fate pure il funerale, pugnalatemi alla schiena, venga qui persino Dio con il vento che mi ingoia. Alleluia, amore mio, alleluia, alleluia.
Alessio Lega ci ha abituati a delle sorprese in apertura di Anime Salve. Siamo alla quarta tappa del percorso in sua compagnia ed è quindi un piacere ritrovarlo con noi. Buongiorno Alessio.
E ben ritrovati a tutti, a te innanzitutto e poi a tutti quelli che ci ascoltano. E in questo caso il vento, come dicevo, una vecchia cara canzone, è quello dell'est. Il vento dell'est ci soffia queste canzoni, spesso si considera più una patria della musica classica o al limite della musica zigana che ci è arrivata da quelle strade, invece c'è una grande tradizione anche di canzone d'autore. E mi è piaciuto cominciare proprio da un cantautore dell'ultima generazione, possiamo dire, quelli più vicini a noi, in questo caso Mikhail Scherbakov, pochissimo conosciuto da noi, potremmo dire del tutto ignoto da noi, ma invece considerato come l'erede più significativo di una grande tradizione in patria, un cantautore, come avete sentito, perché ho fatto seguire alla sua versione originale di questa straordinaria Alleluia, che in realtà è una disperata canzone d'amore, solo riscattata continuamente da questo ricorso all'alleluia, come dire, son contento di aver sofferto, dici, contento lui, però in realtà contenti anche noi, perché il fulgore poetico rappresentato da questo da questa danza folle in cui è incatenato l'autore ci riporta a tanta tradizione super passionale che troviamo nei grandi poeti russi del Novecento: Yesenin, Mayakovsky, Bloch, Marina Svetaeva soprattutto, oppure l'Olimpico Mandelstam. Insomma, sono nomi spero non del tutto arcani, ma insomma che hanno fatto la storia della poesia del Novecento. Questa poesia del Novecento, soprattutto nel secondo Novecento, in Russia ha significato anche canzone, chitarra. Spesso dalle nostre parti ci si schernisce un po', si dice sì, ci sono i poeti, poi ci siamo noi che magari scriviamo delle parole significative, ma non chiamateci poeti. Si chiede spesso, ma le canzoni, certe canzoni d'autore possono essere considerate poesie, e gli autori spesso dicono no, non esageriamo, sono due cose diverse. In Russia questo pudore non ce l'hanno, tant'è vero che gli autori di canzoni, di questo tipo di canzoni, si chiamano a tutti gli effetti cantapoeti, oppure col nome solenne di bardi. E noi vogliamo cominciare dal primo dei bardi russi. Quindi facciamo un salto di almeno 50 anni prima rispetto alla canzone che abbiamo testé sentito, anche in una sua traduzione ritmica fatta dal vostro servitore qui che vi parla, e invece andiamo alla fine degli anni 50 con Bulat Okudžava e col suo Lionka Karaliov, ovviamente in italiano. Nella corte dell'Arbat una radio certe sere accompagnava al ballo la città. C'era Lionka Karaliov tra gli amici del quartiere, un nome che vuol dire sua maestà. Era un re che come i re delle favole passate aveva ogni sorta di virtù. Se un amico si perdeva per le strade complicate, lui lo aiutava dandogli del tu. Come corvi, le sirene ci chiamarono dal fronte, partimmo tutti eppure il nostro re. Io lo vidi che calcava la corona sulla fronte come un berretto sulle 23. Nel cortile silenzioso c'è una nuova radiolina che non sa nulla di chi non tornò. Lionka non ha fatto in tempo a trovarsi una regina, qualcuna che per lui piangesse un po'. E oggi che vado di fretta per le strade della vita, a me se a caso passo di laggiù, sembra sempre di sentire una radio di sfuggita, rivedo il ballo della gioventù. Perché i buchi delle bombe sono tombe a cielo aperto e Lionka odiava quell'umidità. Perché Mosca non è Mosca, questa mia città è un deserto, senza amici, senza re, senza pietà. Perché Mosca non è Mosca, questa mia città è un deserto, senza amici, senza re, senza pietà. Lionka Karaliov. Ecco, ci siamo allontanati molto nel tempo e nello spazio, ovvero siamo andati non tanto dal punto di vista, se vuoi, dei chilometri, perché nelle puntate precedenti eravamo volati fino alla Giamaica di Harry Belafonte, oppure appunto eravamo andati in America, poi eravamo passati dal porto di Lisbona, da Napoli, ma quasi un secolo fa, quindi ci eravamo allontanati anche nel tempo, addirittura eravamo precipitati, se vogliamo, in un passato mitologico, quello del testamento dell'avvelenato, quello medievale delle Nenie. In questo caso siamo solo alla fine degli anni 50, un poeta sovietico, è il caso di dirlo perché quella all'epoca, così si chiamava all'epoca la Russia, URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e un poeta sovietico che scriveva delle sue memorie di guerra, in questo caso. E subito si presentava un problema a voler tradurre in italiano questa storia, perché lui sta raccontando di un suo amico, lo chiama il re, ma in realtà è un re per burletta, perché è il re di una piccola comunità di delinquentelli di questo quartiere popolare, all'epoca molto popolare, un po' un quartiere di Bohème, che era l'Arbat. Esiste ancora la via dell'Arbat, ma oggi è un quartiere, potremmo definirlo, gendrizzato, con un termine postmoderno, insomma, è il quartiere anche dei pub molto raffinati, eccetera, e non ha quasi più nessuna memoria di questo quartiere della Mala di cui parla Bulat Okudžava. Per chi ha frequenza, per dire, con Milano, potrebbe somigliare ai Navigli, il quartiere dell'Arbat. E il problema grosso che presentava la traduzione di questa canzone in italiano era proprio, partiva dal nome, Lionka Karaliov, nome che per chi conosce l'idioma russo vuol dire proprio re, Karaliov vuol dire re. E quindi come facevi a tradurlo in italiano? Potevi chiamarlo Francesco Re, ma sarebbe stato improbabile che un moscovita si chiamasse Francesco Re, e quindi bisognava mantenere il nome originario. E quindi ho avuto questa intuizione, come mettere una nota a piedi pagina nella canzone stessa, cantando, e dice: che significa il re? C'era Lionka Karaliov tra gli amici del quartiere, un nome che vuol dire sua maestà. Piccoli trucchi da traduttore per cercare di aggirare un problema tecnico, perché quando noi traduciamo una canzone per cantarla non possiamo fermarci e spiegare un doppio senso, dobbiamo o trovare una chiave per dirlo in italiano oppure aggirarlo o dimenticarcelo, insomma dobbiamo fare qualcosa. Ecco che, parlando di ciò che ci è molto lontano dal punto di vista della sensibilità, oltre ovviamente che dei chilometri e del tempo, Siamo entrati in maniera molto intima nel lavoro, nella battaglia, nello scontro che fa uno scrittore, in questo caso un traduttore, con il suo testo. Perché la traduzione sembra una cosa semplice, no, meccanica. Oggi c'è il traduttore online, ma invece no. Il traduttore crea un ponte sul quale non solo delle parole, ma dei concetti, una cultura intera, devono arrivarci. E tradurre delle canzoni vuol dire non solo tradurre le parole ed evidentemente adattarle a una musica che è già preformata, ma avvicinare a un mondo culturale, a un mondo di riferimenti. Ecco che a me viene proprio di parlare in questo senso di me stesso, di cosa mi è successo. Com'è che a un certo punto mi sono trovato ad avere a che fare con i cantautori russi? Ero piccolo, avevo 15 anni, 16 anni, vivevo ancora a Lecce, che è la mia città natale, dove sono vissuto fino a 18 anni. E avevo dei vicini di casa che avevano tanti dischi e che spesso me li imprestavano. Io all'epoca avevo pochissimi soldi, quindi erano proprio benvenuti questi dischi imprestati da cui io mi facevo le cassettine proibitissime. Però fra gli altri dischi ne scorsi uno di cui non riuscivo a leggere nemmeno il nome dell'autore, perché era in cirillico, lingua di cui ignoravo anche l'alfabeto. E questi miei vicini di casa avevano una figliola 4-5 anni più grande di me che studiava il russo, il che per me già era un fascino enorme. E quindi, insomma, così, per tentare di intortare, dissi: ma questo disco che cos'è? E lei, una volta che così era in visita, disse: ma è inutile che lo ascolti, non potresti capire niente, è come se De André cantasse in russo. Caspitissima, allora mi interessa. E presi questo disco ed entrai nel mondo magico della canzone d'autore russa, una canzone che non era proprio proibita, ma molto sconsigliata all'epoca, tant'è vero che i cantautori cantavano nelle cucine, negli spazi privati. Non gli era dato modo di fare né i dischi né i concerti per come noi li intendiamo. E così potei conoscere questo straordinario artista, al quale ho dedicato un po' di anni di lavoro, e finalmente sono uscito ora, recentemente, con un disco che si chiama appunto Nella corte dell'Arbat, che sono 15-16 canzoni di Bulat Okudžava tradotte in italiano, che tentano di essere un'antologia di questo, secondo me, genio della canzone d'autore moderna. E tu, padre mio, fucilato, che cosa hai pensato di me? Che con la chitarra ero andato, ma vivo e non chiedo perché. Come nella notte di Mosca, scendendo nell'intimità, quasi che poi ci si conosca, noi vecchi figli dell'Arbat. E so che ora tutto è stupendo e non c'è tristezza che tiene, ma stanno marciando e marciando con un commissario che viene. E no, non ci sono caduti tra i vecchi figli dell'Arbat. Alcuni si sono perduti, ad altri è rimasta l'età. E poi la memoria è lontana dei vecchi figli dell'Arbat. Ma Mosca è una vecchia sovrana e ride di ogni pietà. Bulat Okudžava, questa è la canzone dei ragazzi dell'Arbat. Restiamo sempre nel medesimo quartiere, abbiamo detto oggi gendrizzato, ma che era il quartiere bohème di Mosca. Bulat Okudžava parla spessissimo di Mosca, si può dire che sia veramente un poeta moscovita, benché, come il suo cognome denuncia, era di origine georgiana. E questa origine, non so se suona sinistra ai nostri ascoltatori, Ma a chi sa di cose russe, per carità, con il massimo rispetto per la Georgia, Tbilisi, che sono posti bellissimi e anche posti di gente molto allegra che ama cantare, suonare, ubriacarsi, come quasi tutti i russi, mangiare, bere, insomma, stare bene insieme agli altri, però ha dato le origini a, credo, il più tristemente noto dei leader sovietici, ovvero Stalin, che era georgiano di Gori, e non solo, anche al suo temutissimo capo della polizia Beria, diventato una figura simbolica per orrore, insomma, uno dei maggiori responsabili dei crimini della polizia politica. Pensate voi che i genitori di Bulat Okudžava erano appunto georgiani, anzi la mamma era armena, il papà era georgiano, ma insomma tutta la famiglia del padre era una famiglia georgiana, ed erano da prima della rivoluzione bolscevichi. Quindi conoscevano benissimo Beria, per esempio. Conoscevano ma non stimavano Stalin, e questo probabilmente gli costò caro. Bulat Okudžava, l'autore di cui stiamo cantando i pezzi e di cui un po' stiamo raccontando la vita, nacque nel 1924, quindi già alcuni anni dopo la rivoluzione. Come dice lui stesso, era il bambino più rosso di Mosca, perché appunto i genitori erano bolscevichi. Però il padre cadde nella rete, nelle maglie delle grandi purghe del 1937, e quindi fu trasferito lontanissimo e poi fucilato da un giorno all'altro come nemico del popolo, condannato per attività trotskiste. Cosa che non era vero, tant'è vero che fu riabilitato negli anni 50 per quanto servisse. La madre di Bulat Okudžava andò a chiedere notizie del marito direttamente a Beria. Lo conosceva, appunto, erano del partito. E Beria la accolse dicendo «No, ma non è possibile, ci sarà un errore». Era già stato fucilato e lui lo sapeva benissimo. E la rassicurò. La sera stessa la polizia andò a prenderla e passò 15 anni nel gulag. Quindi il nostro autore aveva 12-13 anni ed è cresciuto come figlio di nemici del popolo. Con l'idea che si aveva allora, no, del grande capo che non poteva sbagliare, e dice ci sarà stato un errore, lui magari non lo sa, e quindi la sua idea era di andare in guerra e riscattare questo nome che era caduto così in basso. Così è cresciuto Bulat Okudžava. Poi lui in guerra ci va davvero, fingendo sui suoi 17 anni, viene ferito, si comporta anche eroicamente, ma torna e comincia a cantare queste canzoni, che potremmo dire sono veramente canzoni non sulla guerra ma della guerra. Cioè nasce automatico, se vogliamo, l'orrore per la guerra. Io quando sento anche canzoni meravigliose, come può essere, che so, La guerra di Piero, penso a una bella favola antimilitarista. Quando sento Lionka Karalioff, quando sento le altre canzoni di Bulat Okudžava, sento il diario di qualcuno che c'è stato veramente in guerra e che ce ne può parlare. E poi negli anni 50 Okudžava, ormai adulto, diventa professore, poi diventa un redattore della Gazzetta Letteraria più importante di Mosca, comincia a scrivere poesie, comincia a scrivere anche prose, e pian piano ha l'intuizione di prendere la chitarra, cosa che allora non si usava fare in Russia, e comincia a cantarle. E queste canzoni fanno il giro di tutta Mosca, il giro dei letterati, se ne accorgono tutti che sono una novità enorme. Eppure il regime non può tollerarle, non perché si schierino contro. Okudžava non sarà mai un dissidente, perché i suoi genitori erano comunisti, quindi lui non può buttare via il bambino con l'acqua sporca, è in una posizione complessa fra le due parti, e però nello stesso tempo non può certo assecondare questo mondo. E quindi canta la fatica del piccolo uomo nel mondo sovietico, e cantandola, secondo me, arriva a dei livelli veramente universali. Ora vi canto una canzone che si chiama L'ultimo bus, e che secondo me è veramente una delle esperienze più universali cantate da Bulat Okudžava, perché insomma chi di noi non ha avuto un momento di disperazione e non è uscito a prendere un po' d'aria, magari acchiappando al volo l'ultima corsa di un bus nella notte, una specie di navicella, di scialuppa su cui arrivano tutti i naufragati nel grande oceano della notte. Se il cuore si angoscia e non ce la fa più, la notte trabocca dal vaso, io prendo la corsa dell'ultimo bus. A caso, Io prendo la corsa di un ultimo bus, a caso, quell'ultimo bus che attraverserà, circumnavigando il selciato, raccoglie nel mare di questa città chi vi è naufragato, raccoglie nel mare di questa città chi vi è naufragato, spalanca le porte ed accoglie anche me, dal freddo e dal buio percorso che i tuoi passeggeri, i tuoi marinai mi danno soccorso, che i tuoi passeggeri, i tuoi marinai mi danno soccorso, con loro percorso sull'ultimo bus, fra tanto dolore cocente la nuca si appoggia alla spalla di un tuo fratello silente, la nuca si appoggia alla spalla di un tuo fratello silente. Per Mosca ora naviga un ultimo bus, finché un po' d'aurora riempie la corsa del male, abbandona così le tempie, la corsa del male, abbandona così le tempie.
La chitarra e la voce di Alessio Lega per noi, Alessio che oggi ci ha portati in Russia, ma ci sta veramente accompagnando per il mondo della cultura e della canzone.
Sì, in questo caso siamo finiti in Russia. Abbiamo parlato soprattutto di Bulat Okudžava, che è questo maestro della tenerezza nel mondo russo. Voglio però farvi dire, e ovviamente in Russia ci sono stati sulla scia di Bulat Okudžava degli altri grandi cantautori. Uno è stato Vladimir Vysotsky, che è diventato un po', diciamo, celebre nella nicchia di appassionati italiani, soprattutto attraverso la voce di Eugenio Finardi, che gli ha dedicato con Sentieri Selvaggi un meraviglioso disco tradotto da Sergio Sacchi, che è un po' il maestro di chi si è avvicinato a queste cose. Però io volevo farvi l'esempio, saltando quindi a pie pari grande Vladimir Vysotsky, farvi l'esempio di un altro cantautore ancora meno noto, sempre russo-sovietico, che è Aleksandr Galich, che non ha la stessa tenerezza di Okudžava, che invece considera, insomma, è veramente un cantautore di protesta, potremmo dire. Non diciamo molto altro, facciamo sentire un suo brano che si chiama Piccolo valzer dei cercatori d'oro. Noi da un pezzo non siamo più giovani e nemmeno crediamo ai miracoli, non cerchiamo le fughe e i velivoli, nella testa certe idee sono trapani, non sogniamo i tesori ingannevoli, nelle isole o a casa dei diavoli. Però in quanto il silenzio è fruttifero, noi sogniamo il suo oro magnifico. Zitto e Mosca, e così ti arricchirai, tacerai, 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 non credendo né al cuore né all'anima, nascondiamo anche gli occhi nel bavero, quelli che non si tacquero, e immagina, non si sa come e quando scomparvero, mentre noi tacevamo a misura, stando zitti a favore mai contro, per chi tace non serve censura, ogni premio gli scivola incontro. Zitto a Mosca e carriera farai, se tacerai, tacerai, tacerai. E così abbiamo fatto carriera e ora ci tocca parlare sovente. Ai discorsi sono di maniera,
infiorati da perle di niente, e lasciamo a qualche pestifero accusare il potere e il destino. Noi sappiamo il silenzio è munifico ed è fatto di oro zecchino. La carriera la fai senza noia e di certo poi ti arricchirai se salendo alla stregua del boia tu tacerai, tacerai, tacerai.
Aleksandr Galič. E ora invece vi vogliamo lasciare veramente con un momento di maggiore distensione, perché sennò sembra che i russi siano sempre o tristi o incazzati, e non è così. Come tutti i popoli del mondo, e forse più di altri, sanno ridere, sanno sdilinquirsi. Questa canzone con cui vi lasciamo appartiene alla rinascita rock del mondo russo leningradese, appartiene al repertorio degli Aquarium e ha di per sé una storia bellissima. Si basa su un bellissimo arpeggio di chitarra di un grande chitarrista che, se non mi sbaglio, si chiamava Vavilov, che pubblicò un disco di trascrizioni da liuto da Francesco da Milano, quindi da un autore del Cinquecento italiano. E lui poi morì poco dopo, giovanissimo, di malaccio al pancreas. E lasciando questo disco un po' così, un po' sospeso nel vuoto. E quando si andò a prendere questa trascrizione, poi nessuno riuscì a trovare l'originale, quindi probabilmente era una melodia sua. Rivestita di un nuovo arrangiamento e di parole, divenne una delle canzoni russe più famose degli anni Ottanta, solo che questa fama l'autore non se la poté mai godere. E quindi La città d'oro, cantata dagli Aquarium, Gorad Zalatoi.
E con questo ci salutiamo e ci ritroviamo qui ad Anime Salve settimana prossima. Grazie ad Alessio Lega.
Dall'est ritorneremo in Italia.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.